E allora bentrovati qui per inaugurare e trascorrere insieme un pezzo di pomeriggio a suon di musica, di film, di libri, di podcast, di curiosità molto varie. Io sono Sara Tognola e questo è Spoiler. Sting e Chad Mami in questo Desert Rose, la canzone di un amore non corrisposto attraverso la metafora della rosa del deserto, una canzone del 1999. Sono le 13:35, io voglio ricordarvi qui, come già anticipato poco fa, un evento davvero originale in tutti i sensi, visto che la manifestazione svizzera Let's Doc, lanciata da CineDoc, iniziata sabato scorso, è alla sua prima edizione, quindi è per questo che magari ve ne parleremo anche a più riprese. E pare stia riscuotendo un bel successo, non solo per ciò che viene proposta, ma anche dove noi possiamo essere degli spettatori, non solo nelle sale cinematografiche, ma anche nei musei, nelle biblioteche, all'aperto, una giornata come oggi è l'ideale, nelle scuole, nelle chiese, persino in certi posti nelle carceri. Oggi ho estratto a sorte due documentari che vi segnalo. Allora, uno nella Svizzera italiana, Gordola, alle 15, oggi alle 15, praticamente dopo spoiler, alla portineria di quartiere della Prosenektute, appunto di Gordola. Il documentario che verrà presentato è Vedette. Sono due registi francesi, Claudine Boris e Patrice Chagnard. Vedette chi è? Vedette è una mucca. È una mucca di Reims, che sono le Alpi francesi, che ha governato una mandria senza alcuna concorrenza e ha vinto molte battaglie, ma oggi questa, quella che viene chiamata una regina, è invecchiata. E per evitarle l'umiliazione di essere detronizzata dalle giovani rivali sugli alpeggi, i suoi allevatori chiedono a questi due registi di tenerla per un'estate. E l'inizio, quindi, di una comica davvero convivenza tra Vedette e Claudine Boris, una dei due registi, che porterà un profondo attaccamento. Beh, non facciamo fatica a immaginarlo. Questo stesso film, appunto Vedette, che verrà trasmesso oggi a Gordola, ma anche in un altro luogo della Svizzera, tra l'altro alla presenza dei due registi, al Cinema Bel Air di Yverdon-les-Bains alle 18:15. Mentre vi segnalo, se abitate a Zurigo, un altro documentario, questa volta alle 18:30, al Film Podium di Zurigo, appunto, verrà proiettato Sette inverni a Teheran. In sala sarà presente la regista Steffi Niedersol e della storia di Reinaneh Jabari, che si difende dallo stupro con un coltello, viene storia vera, viene arrestata, poi condannata a morte per omicidio, è in prigione da 7 anni, 7 inverni, come recita appunto il titolo, e rifiuta fino alla fine l'offerta di comprare la sua vita per una bugia. Poi le proteste in Iran hanno dato nuova rilevanza alla resistenza di Reinaneh. Alle 18:30 al Film Podium di Zurigo. E poi, per tutta la programmazione, che è davvero ricchissima, Svizzera Internazionale, potete andare sul sito letsdoc.ch, tutto attaccato, letsdoc, per una settimana dedicata, direi, alla ricchezza, alla diversità del cinema documentario svizzero internazionale, una settimana per spalancare gli occhi e saccheggiare nuovi orizzonti.
Stand.
Starship, fine anni 80, mentre noi adesso andiamo ancora indietro, anni 60 più o meno, forse anche prima, perché torniamo nelle sale cinematografiche classiche, perché forse non tutti sanno che una volta non c'erano gli orari per andare al cinema. Era il proprietario di un cinema che sceglieva un film, lo proiettava da una certa ora del giorno fino a sera in una sola volta, e così facendo lo spettatore ritardatario poteva rimanere in sala e recuperare il film perso. Infatti erano parecchie le persone che entravano a film iniziato o anche arrivato a metà, e c'erano anche i veri appassionati della settima arte che si accucciavano nelle poltrone, facevano diciamo un po' gli ignori quando si accendevano le luci, nel momento in cui il film ricominciava lo potevano rivedere per intero. Poi più o meno tra gli anni 60 e 70, in certi paesi anche prima, sono arrivati gli orari degli spettacoli, ma a fine film nessuno invitava gli spettatori a lasciare la sala attraverso uscite secondarie, e quindi a seconda dell'orario chi voleva poteva rimanere. Ma attenzione, se oggi esiste questa programmazione, una programmazione nei cinema, il merito è di un film oggettivamente mitico.
Ogni tanto mi sorprendo. Un po' ti invento, un po' ti dai, ogni tanto perdo il filo, forse non ci sei. Non hai nome, chi ti crede, fiore di ninfe. Duri un attimo, ogni tanto fa. Cadere a terra.
13:47, avevo lasciato un discorso in sospeso, vi parlavo di programmazioni cinematografiche nelle sale che una volta non c'erano gli orari di inizio e fine, magari c'era un solo film senza orario, poi sono arrivati gli orari, ma essendo lo stesso film potevi anche rimanere, non c'erano le uscite di sicurezza eccetera, e vi dicevo che se oggi esiste una programmazione nei cinema è merito di un film, e quel capolavoro che ha cambiato la fruizione dei film nelle sale cinematografiche è niente poco di meno che Psycho di Alfred Hitchcock, che potremmo anche definire, oltre che maestro del brivido, il primo nemico dello spoiler. Psycho è un film del 1960, candidato a 4 premi Oscar senza tra l'altro vincerne nessuno. È la storia di una donna che in fuga, dopo aver rubato una grossa somma di denaro, si ferma in un motel solitario, non c'è nessuno, gestito da uno strano, giovane, inquietante Norman Bates. Non spoilero qui perché sennò Hitchcock si arrabbia, anche perché per lui questo film è stato davvero importantissimo e non voleva che questa sua creatura fosse rovinata da spoiler di vario genere, persino da trailer dove si sarebbe intuito cosa avrebbe fatto Norman Bates. Per questo era importante che gli spettatori vedessero il film dall'inizio. E allora cosa successe? Cosa fece Hitchcock? Furono stabiliti intanto diversi orari di inizio del film, appunto come oggi, ma almeno negli Stati Uniti ai ritardatari fu impedito di entrare in sala. E siccome si trattava di una novità, nei cinema furono appesi dei cartelloni, dei poster in cui si spiegava la nuova regia. E su questi poster c'era proprio Hitchcock, possiamo facilmente immaginarlo, che indicava il suo orologio con aria minacciosa. E poi c'era una scritta che invitava a vedere Psycho dall'inizio alla fine e comunicava allo spettatore che il proprietario del cinema aveva ricevuto minacce di morte. Se avesse fatto entrare qualcuno a metà spettacolo, sarebbe stato ucciso. E anche chi tentava di entrare furtivamente avrebbe trovato un destino infausto ad attenderlo, cioè il film nel film praticamente. Quindi Hitchcock, regista sì, ma direi in questo caso anche legislatore, in un certo senso della settima arte. Addirittura qualcuno ha detto che probabilmente, se non ci fosse stato lui, staremmo ancora qui a guardare discutibili trilogie d'azione coreane. ci voleva questo salto nel tempo, 1978. Quanti anni avevate nel 1978? Quanti balli avete fatto con questo gruppo musicale Chic Chic Freak? Quanti di voi possiedono ancora il 45 giri? Io sì, se volete ve lo vendo, però a caro prezzo. E dunque, si parlava di Hitchcock, io voglio parlarvi di una programmazione che si svolgerà nel futuro prossimo sulla RSI, a partire dal 4 di luglio. Ci saranno, tornano le Notti in Giallo e saremo alla quinta edizione, se non vado errato, sì, quinta edizione. In programma potete già segnarvi 12 film tratti da opere di giallisti. Allora, il 4 si parte con Mystic River e direi che si parte bene. Poi l'11, potete agendare tutto, ma non vi faccio l'elenco del telefono, non è un paese per vecchi, per concludere con Black Tide, un caso di scomparsa. Comunque avete un'estate bella animata da film gialli, perché sono 12 e quindi fino al 26, addirittura si supera l'estate, fino al 26 di settembre. Quindi segnatevi e comunque ve ne parleremo sicuramente ancora. Sono le 13:55, giustamente abbiamo Ligabue. 2023 riderai, quindi è questa una quasi novità.
Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai? Certe volte gli occhi stanchi han bisogno di pulirsi, o forse solo di guardare meglio. Riderai. Come fai a restare ancora in piedi? Cosa fai nel mio domani? Al mio domani cosa fai? Come stai? Quante volte te l'ho chiesto? Quante volte mi hai risposto con un altro come stai? Riderai fino a piangere di gusto, e non sarà mai troppo presto, quando in faccia quello specchio riderai. Riderai. Riderai.
Ma sì, prendiamolo come un augurio questo nuovo singolo, cioè è uscito lo scorso mese di aprile di Ligabue, Riderai. E noi ci risentiamo e rideremo sicuramente dopo le 14, perché avremo tanti temi, tra cui anche vi anticipo un progetto folle molto interessante, nato nel 2015 ma talmente folle che è stato destinato ad essere replicato. E poi avremo il nostro gioco classico, ricordate 0763211113. Oggi c'è in palio qualcos'altro, quindi se avete voglia di far parte del sorteggio del venerdì, noi ci siamo, ma soprattutto per avere un momento di ulteriore leggerezza in questo nostro pomeriggio insieme. E se siete arrivati qui solo ora, siete sintonizzati sul programma Spoiler, nato soprattutto per raccontarvi delle storie, delle curiosità, e fra una mezz'ora anche per chiamarvi direttamente in causa con il nostro gioco Classic. E classico è anche questo brano, Chris Norman e Suzy 4, 1978, è il secondo brano che abbiamo oggi, e ecco, è un classico anche questo. Io prima delle notizie delle 14 vi ho accennato a un progetto folle e potrei aggiungere anche una scommessa assoluta. Intanto buongiorno Stefano Ferrando, grazie di avermi raggiunto anche
buongiorno
oggi.
Buongiorno Sara.
Scommessa assoluta.
Ma direi proprio di sì. Hai parlato di cose folli e poi
sì,
sai che
cose che ci piacciono, insomma.
Decisamente. Poi ecco, sai che io sono qui di passaggio tra un giro e un tour. Allora, per definire questo progetto io uso un termine ciclistico che è or categorie. Non una cosa folle, ancora di più. Cioè non c'è una categoria per una cosa del genere. Sto parlando di 1000 musicisti, tutti insieme, tutti in una volta, che suonano e cantano la stessa canzone, che è una cosa che sembra impossibile. Ed infatti devo dire che il primo tentativo, le prime prove furono un mezzo disastro, il secondo un quarto di disastro, il terzo un trionfo, tanto che, però adesso aspetta, devo spiegare per bene di che cosa stiamo parlando. Nel 2014 nasce questo progetto per convincere.
È un progetto musicale.
Un progetto musicale che
attenzione,
si chiama Rock in 1000.
Non è classiche, no, non no, siamo ancora, non sta dando no, indizi.
Questo progetto si chiama Rock in 1000 e nasce per convincere i Foo Fighters a esibirsi in Italia, a Cesena. Per chi non li conoscesse, i Foo Fighters sono un gruppo rock statunitense nato nel 1994 da una costola dei Nirvana, dal suo batterista Dave Grohl, dopo la morte di Kurt Cobain. Apro un'altra parentesi. Poco più di un anno fa i Foo Fighters erano in tour in Sud America, a Bogotà, e Taylor Hawkins, il batterista a quel tempo, muore per infarto. A settembre a Wembley, per My Hero, uno dei loro brani più famosi, alla batteria si presenta Sean Hawkins, 17enne figlio di Taylor. Esibizione da brivido per i motivi che tutti potete immaginare. Ad aprile di quest'anno sono ripartiti con un nuovo album, i Foo Fighters, con But Here We Are, eccoci qui, l'undicesimo della loro carriera. Ma torniamo ai nostri 1000, che non sono garibaldini in camicia rossa, anche se lo spirito con cui sono partiti forse è molto simile. Dicevo, 2014, Fabio Zaffagnini, di mestiere fa il geologo
marino,
sì, ha questa visione e inizia il reclutamento di volontari per la formazione della band. Visiona video che arrivano un po' da tutta Italia e grazie a una raccolta fondi di 45.000 euro riesce a fissare le riprese per un videoclip da girare il 26 luglio a Cesena, dove spera appunto di portare i Foo Fighters. Nel parco dell'ippodromo 350 chitarristi, 250 cantanti, 250 batteristi, 150 bassisti registrano Learn to Fly. Il video è pubblicato su YouTube e Dave Grohl, il frontman,
è da brividi, ve lo dico, anche su YouTube, anche se avete il telefonino è da brividi.
Cosa succede? Che Dave Grohl vede questo video e dice sì, verremo a suonare a Cesena. Il concerto si tiene il novembre successivo. Il video che hai appena citato, che hai visto anche tu Sara, conteggia qualcosa come 65 milioni, ripeto, 65 milioni di visualizzazioni. Ma può finire qui? Giammai. Rock in 1000 diventa una vera band che accoglie musicisti da tutto il mondo e si esibisce in tutto il mondo. Per esempio nel 2019 fanno una tripletta pazzesca: Saint-Denis, Parigi, Francoforte, Milano, l'aeroporto di Linate, poi anche San Paolo del Brasile in un'altra occasione. E nel loro primo concerto ufficiale nel 2016, sempre a Cesena, fra 1000 musicisti c'è anche per esempio un'icona folk come Raul Casadei.
Cioè, pensata, veramente, questa non la sapevo.
Di tutto, però allora io adesso vi ho raccontato questa cosa, adesso vi propongo di ascoltarci almeno un pezzettino di Learn to Fly,
sì,
e poi vi racconto come finisce, anzi qualcuno ci racconta come va avanti la storia.
Sorpresa.
Yeah.
E adesso come ci muoviamo? Come andiamo avanti?
Andiamo avanti, io voglio saperne di più, cioè quello che hai raccontato è bello, originale, ma come è andata avanti?
Perché c'è dell'altro, perché come ogni band, anche Rocky Mille è cresciuto. Sai, le prime band suonano magari nello scantinato, suonano le canzoni degli altri e poi inizi a scrivere. Però questa cosa vorrei chiederla a Fabio Zaffagnini direttamente. Buon pomeriggio, Fabio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
È un piacere averla, averti con noi, posso darti del tu.
Alla grande, anche per me è un grande piacere poter raccontare quest'altro progetto folle di Rocky Mille.
Cominci tu.
Allora, parto io, intanto lo ringrazio perché abbiamo carpito letteralmente Fabio durante le prove, perché Fabio è a Roma con Rocky Mille per la seconda tappa di Human World Tour e domani ci sarà appunto questa seconda data dopo Madrid. Ma che cosa ho detto bene, Fabio? Tutte le band iniziano a suonare le canzoni degli altri, poi nasce qualche cosa, nasce il desiderio di scrivere, produrre qualche cosa.
Sì, noi di fatto stiamo cercando effettivamente di ripercorrere il percorso di tante band su una scala particolare, perché noi non siamo potuti partire dagli scantinati, siamo dovuti per forza ripartire dagli stadi, perché non ci sono altri posti in cui noi riusciamo a suonare essendo così tanti. E dopo tanti anni in cui insomma abbiamo fatto tante cover, abbiamo celebrato la storia del rock, abbiamo pensato di aver raggiunto un livello di maturità tale da poterci permettere un brano originale, scritto da mille musicisti per mille musicisti. Quindi questa è stata una sfida nata nella primavera dell'anno scorso.
Ma come avete messo insieme questi mille musicisti che l'hanno scritta, questi mille autori, il testo di questa canzone? Quante versioni hai ascoltato? Qual è la genesi?
A riuscire a trovare una strada per riuscire a creare una cosa del genere è stato abbastanza complicato, anche proprio dal punto di vista concettuale, no? Come si fa a mettere insieme mille compositori, mille canzoni diverse? Quindi siamo partiti da una base, da un bozzetto, chiamiamolo così, mm-hmm. una top line creata insieme a dei grandi artisti. Ha partecipato Nick Chester, che è il cantante e il frontman dei Jet, Daniel Plant, che è il batterista dei Seton, Giulio Nenna, Andrea De Bernardi, che sono invece dei produttori, lavorano per i Rama, per J-Ax. Insomma, siamo partiti dai professionisti e abbiamo creato appunto una base molto semplice di cantato in finto inglese e accompagnato da una chitarra acustica molto semplice, e abbiamo chiesto a tutta la nostra community di circa 60.000 persone di arrangiarla, quindi creare sia l'arrangiamento della canzone che scrivere i testi. Abbiamo ricevuto letteralmente centinaia e centinaia di versioni, c'era qualsiasi cosa, versioni punk, versioni folk, versioni prog, versioni heavy metal, testi che parlavano di qualsiasi argomento, dall'amore all'odio, la guerra, la pace, le storie personali, insomma c'era di tutto. E noi tra tutti questi contributi abbiamo selezionato cose che ci piacevano e che secondo noi avevano senso per creare una sorta di collage di contributi di centinaia di persone fino a raggiungere un arrangiamento e una stesura finale della canzone. Ed è un lavoro che ci ha portato via quasi un anno, praticamente. Che abbiamo ascoltato
ancora poco.
Esatto.
Ma ore.
Se io
Poi c'è stata la seconda fase di registrazione, ovviamente, perché anche registrare un brano in di mille persone, vado a trovare uno studio di registrazione così grande, quindi abbiamo preso un teatro, l'abbiamo trasformato in uno studio di registrazione, abbiamo preso qualche centinaio di musicisti della nostra community e li abbiamo fatti registrare lì.
Naturalmente a Cesena.
L'abbiamo fatta a Cesena perché ci piaceva l'idea di ripartire di nuovo con un progetto nuovo dal posto in cui è partito tutto.
Quindi Fabio Zaffagnini, siete in pratica la rock band più numerosa del pianeta?
Sì, questo è un po', ci piace autodefinirci umilmente la più grande rock band al mondo nell'accezione numerica.
Beh certo, ma io volevo tornare un attimo perché mi sono chiesta prima, Fabio Zaffagnini, a quel 2015, a quando è nata questa idea, che è un'idea di base semplice, in teoria, no? Raccogliere mille musicisti competenti, eccetera, eccetera. Però ecco, come creare un suono compatto, come portare tutti questi musicisti a suonare veramente all'unisono e come limitare anche, perché è una realtà, l'ego di ciascuno, no? Perché tutti suonassero solo le note veramente necessarie per creare anche una band.
Quella è una cosa particolare. Allora, dal punto di vista tecnico, sicuramente tutte le persone che hanno partecipato a Rocky 1000 fin dall'inizio erano dei grandi professionisti, con una grande dose di creatività oltre alla professionalità, perché nel momento in cui si presentano dei problemi nuovi e difficili da risolvere, bisogna metterci dentro qualcosa in più rispetto alla competenza del lavoro quotidiano, diciamo così. Ci sono degli escamotage che ci siamo inventati per riuscire a sincronizzare tutti, per riuscire a far andare tutti a tempo, per riuscire a far sì che le persone, i musicisti, non si perdessero all'interno della canzone, perché non avendo in alcuni casi musicisti professionisti, anche quando è il caso di preparare una scaletta intera per un concerto, parliamo 2 ore di concerto, non tutti sono abituati a preparare una scaletta così lunga e tutti devono fare la stessa cosa, quindi noi diamo delle cuffie a ciascun musicista all'interno delle quali ascoltano una base, una click track si chiama, con delle istruzioni che devono seguire, che permette loro effettivamente di suonare in maniera sincronizzata da un certo punto di vista e permette loro di non perdersi e quindi di capire esattamente quello che devono fare dall'altro. E questo è un modo tecnico che noi utilizziamo per fare i concerti. Per quello che riguarda invece l'ego, quella è una cosa un po' particolare, perché è una sorta di magia che succede all'interno di Rocky 1000 dal primo giorno di prove. Cioè, nel momento in cui le persone si ritrovano nello stesso campo, uno di fianco all'altro, entrano in una dimensione che li mette in una sorta di stato di grazia.
La dimensione corale, proprio, come in un coro.
Sì, perché dentro Rocky 1000 non c'è quella pressione per emergere, che ti spinge a voler essere il migliore di tutti, quello più in vista di tutti, che è un po' quello che ci spinge nella quotidianità, se vogliamo. Dentro Rocky 1000 c'è più leggerezza, non c'è una stratificazione sociale, nessuno gliene frega se uno è un amministratore delegato o uno studente o un professore o un disoccupato, cioè tutti sono uguali. E calati in questa dimensione, nessuno ha anche la responsabilità di o la paura di sbagliare, perché se qualcuno fa un piccolo errore nessuno se ne accorge, no? Nessuno è da solo sul palco, e quindi naturalmente tutti hanno questo approccio molto collaborativo, e devo dire che sono 3 giorni in cui le persone si godono la musica senza nessun tipo di pressione e fanno quello che amano fare. E quindi è una cosa che poi si trasmette anche all'esterno, è molto potente ed è anche molto difficile da raccontare.
Certo, un inno d'amore al potere liberatorio della musica.
Sì, senza pressioni e con il desiderio di fare e il piacere di fare ciò che si ama, e solo ciò che si ama per 3 giorni.
È bellissimo quello che ci hai raccontato, Fabio, perché si sente davvero il potere del piacere di stare insieme, l'unità che si è creata nel corso di questo progetto e che state portando avanti. Ci sono 2 cose che non abbiamo ancora detto, o meno, una è una curiosità mia, che origini genovese devo chiedertela per forza, ma con questo brano, i diritti, cioè come li distribuite?
Allora, ci sono stati una squadra di avvocati per mesi ha dovuto scartabellare centinaia di articoli per capire come gestire questa situazione. Diciamo così, di tanti contributi che sono arrivati, solamente una parte è stata utilizzata, e per la parte utilizzata i musicisti si sono registrati alla SIAE e hanno le loro quote sul brano. Coloro il cui contributo non è stato utilizzato non sono di fatto, non percepiscono i diritti del brano, però a noi piace includere anche loro, diciamo così, moralmente o eticamente nella composizione, perché molto spesso costruire qualcosa di nuovo non è solamente prendere ciò che è stato scelto, ma anche scartare ciò che non è stato scelto. Anche quello fa parte del processo creativo, no? Tutte le cose che non vengono utilizzate. Mi piace pensare che Sì, è una canzone effettivamente creata da migliaia di persone.
Non hai detto una cosa che non è banale per nulla, non dimenticare anche chi non è stato scelto, ma che comunque ha partecipato alla creazione di questo. Dicevo, l'unica cosa che non abbiamo ancora detto, io ho detto all'inizio a Sara quando abbiamo ripreso dopo Learn to Fly, come ci muoviamo, però non abbiamo ancora detto il titolo della canzone.
È vero!
È vero, la canzone si chiama How We Roll, e vede tra l'altro il featuring dei Blackstone Cherry, che è un gruppo americano insomma piuttosto famoso, che ha dato, diciamo così, quel carattere nuovo e diverso rispetto a quello che facciamo di solito. Ci è piaciuto l'idea di non voler stravolgere inizialmente la creazione di una canzone per fare qualche cosa di molto diverso da quello che si può ascoltare generalmente, ma abbiamo tenuto una nostra natura musicale aggiungendo un featuring di una banda molto importante. Però questo è un primo passo verso una direzione, diciamo così, artistica in cui vorremmo entrare, e una dimensione in cui ci piacerebbe entrare, che sicuramente sarà portata avanti.
Farai ancora il geologo marino?
No, purtroppo il geologo marino non lo faccio più.
Non fai più.
Anche se effettivamente, con tutte le vicissitudini che ci sono state, soprattutto in Emilia Romagna, magari sì, ce ne sarebbe anche bisogno.
Comunque, grazie di cuore veramente, Roberto Zaffagnini. Io ricordo che comunque Chris Robertson, che è il frontman dei Blackstone Cherry, che hai appena citato, fa parte di quel 65 milioni di persone che hanno visto il video iniziale, e lui si è innamorato del progetto proprio vedendo e ascoltando quella versione. Grazie di cuore, in bocca al lupo per il concerto di domani a Roma, in bocca al lupo per questa canzone, e speriamo di sentirci presto con altre canzoni.
Viva il lupo, grazie mille, e non vediamo l'ora di continuare a fare quello che stiamo facendo.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao.
Non ho più paura di te, tutta la mia vita sei tu. Vivo di respiri che lasci qui, che consumo mentre sei via. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più restare ferma ad aspettare. Io che avrei vissuto da te, nella tua straniera città, sola con l'istinto di chissà mai. Sola, ma pur sempre con te. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più sentirmi stanca di aspettare.
Sembra proprio un'onda che arriva sulla riva questo ultimo momento della canzone di Laura Pausini. Sono le 14:30. Aspettiamo a giocare perché volevo parlare un attimo, ma proprio velocemente, perché mi piace ogni tanto citare il libro di Italo Calvino, Perché leggere i classici, e aggiungiamo perché leggere o perché rivedere o riascoltare i classici, visto che la nostra rubrica, il nostro gioco abbraccia non solo i libri. E condivido quello che scrive Italo Calvino a questo proposito. Dice, per la definizione dei classici, non necessariamente il classico ci insegna qualcosa che non sapevamo. Alle volte vi scopriamo qualcosa che avevamo sempre saputo, creduto di sapere, ma non sapevamo che l'aveva detto lui per primo. O lei, aggiungo io. E anche questa è una sorpresa che dà molta soddisfazione, come sempre la scoperta d'un'origine, d'una relazione, d'un'appartenenza. 076 321 1113, fra poco il nuovo classico.
Let the music play on down. Gotta write a classic.
E ci siamo, 076 321 1113. Allora, oggi ho deciso così, che non vi proporrò tantissimi indizi, per giunta secondo me anche abbastanza facili, e voglio vedere, siccome è un gioco, i premi sono quelli dei biglietti cinematografici validi per le sale cinematografiche di tutta la Svizzera. Però facciamo un gioco tra noi. Voglio vedere chi prima indovina, così, e non vince niente. D'accordo? Vi va bene? Allora, primo indizio. Si sparse subito la voce e molti chiesero di poter partecipare. Non vi ho detto se è un libro, non vi ho detto se è un film, non vi ho detto niente. Allora, questa, se vi dico questa è già troppo facile. Allora, si imita il modello inglese. Vi dice qualcosa? No? 100 milioni di dollari. Adesso avete già tre indizi, eh? Secondo me, ma allora, si sparse la voce. 100 milioni di dollari. Adesso ve ne do una facilissima. Secondo me qui... Anzi, no. Aspetta. Allora... No, nessuna competizione, solo solidarietà. Su via. È la storia diventata, potrei dire un mito, ma in realtà per facilitarvi i lavori è la storia diventata un inno. Quindi si tratta di non un libro, non un film, non una serie TV, ma ditemelo voi. Si imita il modello inglese, ve l'ho già detto, e... Il Venerdì Santo, che precedeva la Pasqua del 1985, per la precisione il 5 aprile, più di 5.000 stazioni radio trasmisero Ed è una canzone. Qual è allora questa canzone? Me lo sapete dire? Vedo che siete ancora silenti. Allora, vediamo un po' se me lo indovinate. No. Allora, io vi propongo, vediamo... Ah, no! Vi propongo un altro indizio, l'ultimo. Poi vi do 4 minuti di Claudio Baglioni, Io sono qui, per pensarci. Harry Belafonte accese la scintilla.
Dove sono stato in tutti questi anni? Io me n'ero andato a lavarmi i panni dagli inganni del successo, a riscoprirmi uomo. Io sempre lo stesso, più grigio ma non dormo. Siamo tutti dentro la storia, tardi o presto, e io sono qui, tutti in libertà provvisoria, in arresto, qua a nasconderci. E dove eravamo rimasti chissà dove, ma io sono qui, forse prigionieri o fuggiaschi, forse altrove, a difenderci. La realtà mi ha fatto atterrare, il mio errore fu di andare, il mio nero eroe, ma sono vivo. Io sono qui, non perdiamoci più di vista nei coraggi di riprenderci a sparare oppure a sparire, scelgo ancora di sperare finché ho te da respirare, finché ho un cielo da spiare per sapere che
sapere come mi chiamo e non chi sono veramente, ma qua giusto a chiedere perdono se non sono l'uomo giusto, ma sono giusto un uomo.
La canzone di oggi da indovinare, alcuni, tanti l'hanno indovinato, non era We Are The Champions, non era Do They Know It's Christmas, poi vi spiegherò anche, ma lì era pertinente come risposta, ma era We Are The World. È un singolo composto e pubblicato, appunto come vi ho detto nell'indizio, a scopo benefico per le vittime della carestia in Africa. Raccolse oltre 100 milioni di dollari, che sono poi stati distribuiti in Etiopia, in Sudan e in altri paesi poveri, e il progetto USA for Africa è iniziato, come vi ho detto, da un'idea del cantante Harry Belafonte, rammaricato dal fatto che gli artisti afroamericani non si attivassero per aiutare l'Etiopia. E poi cosa successe? Alla fine del dicembre del 1984 si mise quindi alla ricerca di artisti per realizzare una canzone per una raccolta fondi. Belafonte chiamò Ken Gragen, un importante manager e produttore, che lo convinse poi a coinvolgere il maggior numero di artisti americani possibili, imitando, e qui arriviamo a Do They Know It's Christmas, il modello inglese di Bob Geldof, che appunto l'anno prima realizzarono questa canzone Do They Know It's Christmas. In tutto ci furono 45 artisti impegnati nella registrazione, e tra l'altro ci fu anche Bob Geldof invitato in quanto ispiratore del progetto originale, che aveva già avuto modo di ascoltare il brano in una demo con le voci guida, che erano, e lo si sente anche, fra poco lo sentiremo, di Lionel Richie e Michael Jackson. E certo che, e ne parlavamo prima anche con Stefano Ferrando e Fabio Zaffagnini, che è l'ideatore di Rocking Mille, dirigere più di 40 artisti è un lavoro pazzesco, è un lavoro che solo in questo caso un grande genio sarebbe riuscito a portare a termine. In questo caso è Quincy Jones, che conosciamo, un maestro che ama le sfide, ha elaborato proprio, elaborò un suo piano di battaglia programmando diverse serie di registrazioni, diverse serie di prove, di arrangiamenti dal vivo, tenendo presenti, cosa non facile, non molto evidente, le capacità, i bisogni, il timbro vocale, l'estensione, le abilità di ciascun artista presente. Risultato meraviglioso, è un classico, We Are The World.
We are the ones who make a brighter day. So let's start giving.
Potete lentamente a uno spegnere gli accendini, a poco, sono le 14.47, però è vero, altri brani hanno fatto infiniti giri del mondo e hanno fatto anche tanti soldi. Un altro brano è Bohemian Rhapsody dei Queen, se ne è parlato tra l'altro venerdì scorso perché a quanto sembrerebbe da un manoscritto di Freddie Mercury che sarà battuto all'asta, la Bohemian Rhapsody che conosciamo universalmente in realtà si intitolava Mongolian Rhapsody e il manoscritto sta appunto per essere venduto, attenzione, per secondo voi quanto? $1 miliardo, così. La casa d'asta Sotheby's ha infatti diffuso l'immagine dei fogli dai quali si deduce che il titolo assegnato inizialmente alla canzone era appunto Mongolian Rhapsody, ma la cosa interessante è anche che da questi fogli autografi si scoprono versi anche non usati o anche esclamazioni diverse rispetto a Galileo Scaramucci, come momento, bella donna o anche Metador. Sotheby's metterà anche all'asta, così ve lo dico per informazione, se non ho la data esatta però scusate, comunque informazione poi magari approfondiamo. Dicevo che Sotheby's metterà all'asta anche le Adidas o le Adidas di Freddie Mercury che indossava in concerto, poi la cifra qui diciamo ragguardevole, 3.000-5.000 sterline, mentre per la corona e il mantello indossati durante il Tour Magic del 1986 ci vogliono più o meno dalle 60.000 alle 80.000 sterline. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean Di nuovo spegnere accendini a uno, però stavo pensando la Gran Bretagna è anche la patria di Harry Potter, che però non ha mai vissuto Edimburgo. Eppure questa città, e stando a un articolo del Post apparso la settimana scorsa, si sarebbe addirittura inventata di aver ispirato Harry Potter. Passeggiando per la città ci sono negozi a tema, targhe, tour per appassionati, so tempo dopo ve ne parlo perché sono anche abbastanza divertenti. Il problema è che nessuno di questi sedicenti luoghi potteriani sarebbe riconosciuto dall'autrice della saga. Infatti nessuno dei 7 libri di Harry Potter usciti tra il 1997 e il 2007 è ambientato a Edimburgo, e i film di enorme successo usciti più o meno negli stessi anni non sono mai stati girati qui a Edimburgo, nella capitale scozzese. E poi Harry Potter non è scozzese e non lo è nemmeno l'autrice dei libri, J.K. Rowling, che è nata vicino a Bristol in Inghilterra. Bisogna, e questo lo faccio io, spezzare una lancia a favore della capitale scozzese, perché Edimburgo è stata comunque la città che ha ispirato Rowling quando abitava negli anni in cui scrisse i primi libri, e ci vive ancora oggi, e l'ente turistico con molta probabilità approfitta di questa presenza illustre per attirare turisti appassionati. Ad esempio il Balmoral, noto hotel a 5 stelle, permette di alloggiare nella stanza in cui Rowling finì di scrivere l'ultimo libro della saga. Fuori dal palazzo Rowling ha impresso un'impronta delle sue mani colorata d'oro, e vien da dirmi se non sono mani d'oro le sue.
Dopo tutti i salti mortali io mi perdo ancora qui in questa città di ladri e dalle finestre accese, sogni di illusioni, questa giungla fuori, al sapore della polvere, di animali sempre pronti a mordere, tigri di Montfrocem. Penso solo a sparire e di notte partire, o stare fino alla fine e poi dirti ciao. Queste risate, i drammi esistenziali, nelle nostre vite sospese, sogni ed illusioni, questa giungla fuori mi fa cadere nella polvere. Penso solo a sparire, forse non è la fine, e poi dirti ciao. Ora voglio afferrare soltanto la luce che corre, a cui non so dare un nome, è un mare caos, e ritrovare feroce. Mare, 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 ma fai un po' come ti pare, non mi importa, fai finta che non ti conosca, è come un blackout, non ci pensare che adesso mi passa, adesso mi passa. Ogni pensiero spacca la fronte, sei il sole che sorge dall'orizzonte, e mi tolgo i vestiti e poi ballo nel fango, quasi senza respiro, alla fine rinasco.
Mare Caos fa parte della lista dei tormentoni dell'estate 2023 con Paola e Chiara. Finisco il discorso a proposito di Edimburgo, perché per rendere ancora più attrattiva la città da qualche anno esistono dei tour guidati dei luoghi chiamati di ispirazione, come il Potter Trail, inaugurato nel 2021. Tra l'altro su TripAdvisor ha quasi 3.000 recensioni ed è il secondo tour più popolare fra i più di 500 segnalati a Edimburgo. È chiaro che per poter apprezzare questo tour bisogna conoscere profondamente la saga di Harry Potter, perché cosa fanno le guide? Le guide intrecciano continuamente i loro racconti con battute e riferimenti ai libri e ai film e, tra l'altro questo è l'aspetto più divertente, ad ogni persona che si prenota per partecipare al tour viene fatta una strana richiesta, non solo di conoscere benissimo Harry Potter, ma portarsi dietro una bacchetta magica giocattolo oppure qualcosa che la ricordi come, non so, un ombrello o una penna. E durante il tour le guide cosa fanno? Incoraggiano i partecipanti a lanciare incantesimi contro semafori per farli diventare verdi più rapidamente e così. È un gioco anche questo, va bene. Però ve lo dico perché se doveste andare a Edimburgo capirete perché in giro per la città si aggirano gruppi di persone che agitano ombrelli e penne contro semafori guidati da qualcuno con indosso una tunica nera. Come, insomma, mi viene da dire anche questo, il magic business può un po', detto fra noi, mortificare il mistero.
Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.
E anche oggi siamo arrivati qui, grazie di averci accompagnati, vi ritrovo volentieri domani, oggi spoiler con Stefano Ferrando, Roberto Conti e Sara Tognola.